Sport.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, ben trovati in questa mattinata insieme con Di Tutto Un Po', come ha detto la nostra sigla. Siamo arrivati alla 213esima puntata, tante le cose da raccontare, siamo in periodo elettorale e quindi non possiamo invitare né candidati né tantomeno altri della lista, perché per la par condicio, quindi dovremmo invitare tutti, però la nostra emittente è sempre sul pezzo, ha fatto già degli incontri, ne farà altri prima delle elezioni che ci saranno l'8 e il 9 di giugno. Questa mattina, come sempre con me, c'è Carletto Fiorucci, che saluto, auguro una buona mattinata, e poi abbiamo due ragazzi che sono diventati uomini, perché li ricordiamo.
Direi, non donne, sono diventati uomini.
No, sono diventati uomini, cioè vuol dire sono cresciuti, e li abbiamo invitati perché proprio la settimana scorsa c'è stato una bella serata a ricordare il loro papà. Carlo Biscontini, dottore, artista, insomma, poi ne parleremo. Anche loro sono a loro modo degli artisti, in pratica, nella loro attività, ma anche nella vita. Qui vicino a me abbiamo il dottore Emanuele Biscontini e il
buongiorno.
E il dottore, perché è appunto laureato, poi sentiremo anche la sua attività, ne fa veramente tante. Gabriele Biscontini. Ecco, i due fratelli Biscontini per la prima volta alla radio dopo quasi 50 anni. Non li abbiamo mai avuti insieme, magari uno per volta, sì. Emanuele, peraltro, ha fatto anche delle trasmissioni riguardanti la sua attività come veterinario, parlando degli amici a quattro zampe, degli animali. Sì, quindi, sì, no? Sì. Ecco, quindi lui ha già avuto un'esperienza per Radio Gabriele. Non so se questa è la sua.
Ma io ho avuto un'esperienza in TV, c'era Guardia TV 23. Leggevo con il mitico Antonio Campioni il telegiornale.
Vedi. Quindi,
sono bei ricordi,
sì. Carletto.
Comunque, buongiorno a tutti. Allora, sono stato dispiaciuto di non aver potuto partecipare al ricordo del loro padre, perché purtroppo quella sera c'era il compleanno di mia moglie, che stava poco bene, con la figlia, quindi non potevo abbandonarla. Quindi
auguri alla signora.
Volevo dire questo. Vostro padre è stato, diciamo, un pilastro per quanto riguarda il teatro, a Gualdo, perché non solo ha recitato fin da piccolo in varie commedie, mi ricordo, sono stato anche io con La vita del Betangelo, fu una recita veramente importante, lui fu molto bravo. E era la commedia di Brunello Troni, se ve la ricordate, sì, lui faceva il cieco.
Negli anni 50, forse.
Sì, furono fatte, non so se 7, 8, 10 repliche. Quindi, poi, naturalmente, lui continuò e fondò questo anche gruppo del teatro. Quindi, insomma, è stato un pilastro a Gualdo per il teatro. Voi, naturalmente, non avete seguito le sue orme, fate altre cose, vi occupate di altre cose. Comunque,
non sarebbe stato facile.
Comunque, certo, per noi gualdesi, comunque c'è una certa predisposizione, passione, eccetera, eccetera. Comunque, per noi gualdesi è stato un pilastro da questo punto di vista, e dobbiamo ancora ringraziarlo. Ma voi, invece, che strada avete preso? Parliamo prima con Enrico, dammi nomi.
Sì, Emanuele e Gabriele. È semplicissimo. Gabriele, benissimo.
Di cosa ti occupi?
Ma tu hai detto che non abbiamo calcato le sue orme, in realtà è vero, però io mi occupo di ospitalità, di accoglienza, lavoro nell'hotellerie, per dirla alla Barbieri, sì, ormai da 30 anni. E essere a contatto con il pubblico, essere in prima linea, è come essere in un palcoscenico, perché devi lasciare tutto quello che è il problema personale, il problema col collega, alle spalle, nel back office, e recitare una parte, no? Perché l'ospite poi pretende,
cioè devi fingere?
Devi anche fingere, ah. Certo, sì sì, nascondere i tuoi stati d'animo, devi recitare una parte, la parte della persona cortese, la parte dell'accogliente, per cui diciamo quella palestra, benché io ho accompagnato mio padre, mio fratello per poco, perché poi sono partito per lavoro, però mi è servito.
Ma voglio dire, questo è un lavoro che ti piace, immagino?
No, assolutamente, sì, sì, l'ho scelto, ne ho fatto un po' la mia missione, perché sono partito a 22-23 anni da casa per cominciare a lavorare fuori. Ho lavorato sia in Italia che all'estero, e quindi assolutamente non rimpiango.
Senti, poi ormai ne riparleremo. Intanto volevo fare una domanda prima di lasciare la parola a Enrico Brunetti, che sa più di me.
No, vabbè, diciamo, sono ragazzi
l'altro,
del territorio.
Emanuele, no?
Emanuele.
Volevo sentire Emanuele, che fa il veterinario. Sì. Io ho una domanda da farti
sul cane.
Non dico polemica,
sugli animali.
Polemica, non è proprio polemica, ma tu che cosa ne pensi, pur essendo vicino agli animali, alle persone che ti portano i canetti, i gatti, non so che cosa ti portano, cavalli, non so, tutto, di tutto.
Allora, io mi occupo di piccoli animali, quindi sì, cani,
che ne
gatti.
Pensi di queste persone che trattano gli animali come figli, magari tengono anche prigionieri in casa, eccetera eccetera? Non è una sevizia quasi per gli animali?
Ora, ormai è cambiato l'atteggiamento, no? Io lavoro da 22 anni, quindi ho visto un pochino un cambiamento, soprattutto nel nostro ambiente, anche proprio nel nostro ambiente urbano. Diciamo, io con la mia attività, diciamo, copro 2 o 3 comuni che sono qui della fascia appenninica, quindi non parlo di grandi città dove è ancora maggiore questa cosa che tu dici. Però ormai l'animale è un animale d'affezione, viene chiamato, no? Un animale domestico, un animale d'affezione, e in effetti per le persone che noi purtroppo siamo sempre più soli, anche con no, la comunicazione è data ai social o altre cose, quando una persona ha un animale in casa, in effetti viene trattato come un membro della famiglia, diciamo, adesso da dire un figlio magari esagerato, però diventa effettivamente un membro della famiglia, e questo si è aumentato anche dopo il Covid, quando c'è stato il lockdown e tutte le persone erano all'interno delle abitazioni. In quel caso, per esempio, sono aumentati molto i gatti di proprietà, perché il gatto dà meno, cioè ha meno bisogni rispetto al cane, certo, perché è molto più indipendente, però dà, a suo modo, dà affetto, quindi tutto quello che i propri, adesso non si chiamano più nemmeno i proprietari, no? Diciamo i familiari dell'animale domestico danno all'animale, perché l'animale riesce a dare agli stessi proprietari tanto affetto e tanti bisogni che poi effettivamente probabilmente ci sono. Se adesso c'è questo atteggiamento è perché vanno a colmare un vuoto che purtroppo abbiamo creato.
Sì,
questo è vero, purtroppo abbiamo creato. Ma non è colpa del
gatto. No, ma dico su questo, scusa, mi interrompo perché per la necessità della trasmissione, per avere stacchi. Su questo siamo d'accordo, che l'animale è qualcosa anche di affettivo, di fa parte della famiglia, può diventare fra pari. Però queste esagerazioni, questi cappottini, queste cosette, queste carrozzine,
sì,
le cose,
sì,
mi pare, non pare un po' esagerato?
Come no? Sì, magari sì, però ripeto, io non è che faccio, cioè io quando mi portano un cappottino senza cerco di curarlo.
No, lui li toglie, i cappottini li toglie, quindi.
Sì,
No,
il mio cane non c'ha il cappottino, per dire, quindi.
No, la mia curiosità invece, ricordo stamattina abbiamo Emanuele e Gabriele Biscontini, parleremo poi anche della loro esperienza vissuta con il papà Carlo Biscontini, purtroppo scomparso troppo presto, a 71 anni quando se n'è andato, lo ricorderemo anche perché c'è stata questa sera qualche giorno fa, non c'era mai stata fatta per questo gigante del territorio. Io lo chiamo così perché effettivamente ha dato un esempio a tante generazioni, non soltanto nel campo medico, ma soprattutto nel mondo dello spettacolo.
Sì, se tu ricordi quando abbiamo fatto il recital al Teatro Thalia, io ho ricordato, c'era anche la loro madre, ho ricordato Carlo brevemente, purtroppo non ho ricordato Carlo Visconti.
Suggerisco il nome perché vedo che c'è Mavi.
Mavi.
Mavi mi ricordo il nome.
Maria Vittoria.
Mavi mi ricordo il nome.
Allora, io la curiosità è, ecco, la scelta della professione, no? Perché avere un padre medico ti porta verso questo indirizzo. Tu quasi l'hai scelto, perché poi sei un medico veterinario, mentre Gabriele ha fatto un'altra strada, la strada più del turistico, in pratica. Ecco, se ne vuoi parlare prima Emanuele.
Sì,
poi,
io... Allora, anche dal punto di vista professionale, insomma, Babbo era una persona abbastanza in vista e abbastanza stimata. Quindi quello che ho voluto evitare, quando ho scelto la facoltà universitaria, era di continuare ad essere il figlio di. Quindi se avessi fatto, cioè nella mia testa, se avessi fatto medicina, poi magari specializzazione in ginecologia e ostetricia, sarebbe stato sempre possibile che io fossi ricordato come il figlio di. Quindi probabilmente un po' di presunzione. Poi anche non è stato un grande esempio da quel punto di vista nostro padre a casa, perché comunque quando arrivava a casa era sempre un po' stressato dal lavoro, dall'ospedale, sì, insomma, era, non è che ha fatto una grande pubblicità alla professione medica, diciamo, per quanto l'abbia fatta con successo e con assolutamente serietà, professionalità. Però insomma, se avessi dovuto scegliere di fare il medico, no, ho preferito cambiare completamente e fare il medico veterinario.
Gabriele?
Ma io volevo dire questa cosa del figlio di, perché a Gualdo Tadino sì, io sono sempre stato il figlio di Carlo Biscontini,
sì.
Poi mi sono allontanato per professione eccetera, quindi ho perso un po' i contatti anche con diciamo la cittadinanza, no? E poi mio padre è venuto a mancare, passano gli anni e oggi sono il fratello del veterinario. Quindi non ho una mia identità.
Però quello che dico io è che se usciamo da Gualdo Tadino andiamo in Umbria, io sono il fratello di
cambia sì, a secondo dove sei geograficamente situato.
Resto umile.
Adesso un attimo mandiamo un po' di musica e poi continueremo con i fratelli Biscontini per la prima volta a RT e parleranno di loro, ma anche di loro esperienza con il loro grande papà Carlo.
Out of time, out of money, out of time, out of money, honey. Out of lust, out of trust. Out of lust, out of trust for the sky above my head. Sun came up through my hands. Sun came up with no plan. Sun came up. Strike up the band. Out of style, out of grace, out of style. Can you sit a little while? Out of dreams, so it seems. The nightmares will greet me at my bed. Shut me up if you can. Shut me. Shut me up, be a friend through a random act of kindness. Out of town, out of town for a moment. Out of town for a moment, I'll be back tomorrow. Out of sight, out of nowhere, out of sorrow. Out of loneliness, out of soldiers in the moonlight, casting shadows, twirling dancers, cross their bodies, cross the water, cross the universe. Left me up by my hands. Left me up if you can. Left me up.
Siete pronti ad esplorare una nuova realtà? Benvenuti da Parlanti Macchine Agricole a Gualdo Tadino. Se sei un agricoltore esperto o un appassionato di giardinaggio, da Parlanti trovi tutto per il tuo lavoro o il tuo hobby. Trattori, attrezzature agricole e da giardinaggio. Scoprirai un vasto assortimento di ricambi anche per attrezzature tecniche industriali, il tutto con vendita al banco. Parlanti Macchine Agricole, in via Flaminia Sud, a Gualdo Tadino, dove passione e risparmio si incontrano.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Ecco, io mi volevo togliere una curiosità. I figli di una persona molto conosciuta, naturalmente, molto apprezzata, e non solo per la professione medica, ma anche forse soprattutto per il teatro. Vuol dire, come si vive la vita in famiglia?
Beh, come diceva Emanuele, noi l'abbiamo un po' così dovuto strappare prima al lavoro di ginecologo per averlo un po' con noi, e poi al teatro. Io mi ricordo durante il giorno si vedeva poco perché lavorava, ma la sera, quando era periodo di spettacoli, da 3-4 mesi prima iniziavano le prove praticamente tutte le sere, adesso mi sembra 3-4 sere alla settimana. E poi c'era tutta la preparazione della traduzione dei testi dai vari dialetti, oppure dall'italiano al gualdese, quindi per lui era un vero e proprio impegno che lo rubava un po', come dicevo, a quelli che era, no, la nostra quotidianità. Quindi com'è vivere, io l'ho sempre detto, non ce lo siamo goduto molto, e poi ecco, è andato in pensione, poi come ricordava Enrico, purtroppo poco dopo è venuto a mancare, quindi non è stato semplice, ecco.
Senti, ma Gualdo, chi poteva, chi pochi ha ripreso l'attività, vedo, perché ormai non, senza Carlo vedo che si
aspetta
fa poco.
Volevo aggiungere una cosa a questo che ha detto, sì. Perché una cosa simpatica, perché per esempio quando sono nato io, cioè Babbo recitava, io stavo, capito? E quindi
la sera
del parto, io stavo, cioè io, mamma era in ospedale, Babbo recitava. E infatti quando avete intervistato Giuliana Mariani, che recitava insieme a lui, anche lei, la compagna del grandissimo Giancarlo, che voglio ricordare, Giancarlo Pascolini, e lei ha detto che praticamente faceva la spola con il telefono, andava a telefonare, spiegava, no? E però lui recitava, cioè, certo. Per lui era una cosa estremamente importante, e su questo io devo dire che ho goduto la presenza effettiva di mio padre quando lui era in pensione, che io ho iniziato a lavorare, perché praticamente è stato meraviglioso quel piccolo periodo di un anno e mezzo, due, in cui lui mi veniva a aiutare, cioè in chirurgia. Praticamente io facevo il chirurgo e lui faceva l'aiuto. E quindi mi ha aiutato all'inizio proprio, no? Mi dava un sacco di consigli dal punto di vista chirurgico, e mi piaceva il fatto che si sorprendeva, dice: ma questa è tutta microchirurgia, perché magari mi aiutava a sterilizzare una gatta, no? Lui era abituato con il corpo umano, che è tutto più grande. Però ecco, quello è stato il mio contatto più forte con Babbo, è stato dopo che lui ha smesso di lavorare, che per quel poco che chiaramente non è che poteva fare, sì, però insomma mi aiutava in chirurgia.
Mi chiedevo a tutti e due, dico, ora che non c'è lui e c'è il dottor
adesso c'è Angela Sgaramella che ha tirato avanti,
sì, no, ma insomma non è più come prima, no, il gruppo si è un po' sfasciato,
purtroppo,
quindi
l'età avanza per tutti, Carletto,
quindi non c'è stato un ricambio che ha potuto portare avanti quello che faceva naturalmente il loro padre, Carlo Biscontini.
Allora, io ho portato degli amici, degli amici l'altra sera quando abbiamo fatto questa serata, e diciamo che, contrariamente a quello che tu dici, che io in parte penso, sì, che non ci sia stata diciamo un grosso seguito, ma comunque qualcosa è seguito, sì. Però loro sono stati diciamo sorpresi da le persone, dai vari gruppi che hanno, no, collaborato, sì, per quella sera, dall'eredità che è stata lasciata e che comunque in un certo qual modo poi c'è stato il Covid, c'è stato, insomma, è un periodo anche un po' particolare, che comunque sono riusciti a portare avanti, quindi...
Sì, ma poi, se posso, cioè, sì, cioè il fatto, praticamente quando Babbo faceva teatro a Gualdo c'era solo la filodrammatica.
Sì.
Il momento in cui Babbo è venuto a mancare, la filodrammatica è continuata grazie al lavoro di Angela, che comunque sia ha fatto sì che questa filodrammatica, adesso che proprio porta il nome di nostro padre, potesse continuare e continua tuttora. Nella filodrammatica ci sono degli attori molto bravi, adesso non voglio fare nomi, ma c'è, per esempio, ne faccio due perché mi vengono in mente, c'è Giovanni Biscontini, che è un caratterista fantastico, poi non c'è parente, però è bravissimo, e poi c'è anche, vabbè, un altro ragazzo che ha vinto molti premi, adesso purtroppo non mi
Marco
viene
Bisciaglia.
Marco Bisciaglia, ecco, che ha vinto anche molti premi e che è bravissimo, ma poi anche Lorenzo Evangelisti, cioè veramente adesso sì, ho visto c'è anche Chiara Pennacchioli che fa veramente tanto ridere, e poi ci sono le compagnie delle porte, per esempio, no? La Porta di San Donato c'è la sua compagnia, la Porta di San Martino con Ettore Spigarelli ha fatto altre recite, quindi la compagnia arte dintorni che c'era, a cui Babbo aiutava grazie a Oriana, quindi il teatro, secondo me, da 10 anni in qua, da quando Babbo è venuto a mancare, da 15 anni, e invece è cresciuto a Gualdo, direi, non è andato di miglioramento.
È cresciuto perché si è diversificato, ci sono adesso più gruppetti che fanno alcune cose.
Sì, ecco, no? Magari è stato un esempio nostro padre.
Soprattutto alcuni gruppi fanno non recitano in dialetto, ma recitano in italiano. No? Quindi invece la compagnia di Carlo era caratterizzata appunto perché riscopriva il dialetto, si parlava in dialetto, si parlava in quei lavori.
Beh, ma lì è stato un periodo d'oro, io ho ricordato qualche persona, tipo Gigino Cirelli, Spartaco Sabatini, il suggeritore, insomma, sì, poi c'erano altri, adesso i nomi, però era...
Gherardi.
Arrivio, bravissimo.
Arrivio, sì. Arrivio.
Era un gruppo eccezionale, cioè solo a guardarli fare le prove o anche durante una cena era una commedia continua, no?
Assolutamente.
Come ha ricordato il dottor Spigarelli, era, no, l'uscire da quelli che erano i limiti del copione era naturale. Per cui...
Il dottor Spigarelli è un arrivo di seconda linea, no? È arrivato un po' dopo.
Sì, però ecco, dagli anni, non lo so, forse 50, 60... fino agli anni 90, credo, insomma, è stato un trentennio.
Assolutamente. Il dottor Ettore Spigarelli ha ricordato anche dei fatti accaduti all'ospedale Calai, perché si recitava anche dentro l'ospedale, si facevano gli scherzi tra medici.
Che la coppia Biscontini e Spigarelli è stata un po' come Totò e Peppino, nel piccolo gualdese.
No, c'erano dei caratterizzatori, delle persone che veramente facevano ridere solo a guardare qualche volta, non voleva guardare l'espressione, insomma.
Esatto, quindi, sono quei personaggi che non è che nascono tutti gli anni.
No, ma anche Carlo forse è stato fortunato anche da questo punto di vista, che ha avuto intorno a sé delle persone veramente in gamba per quanto riguarda il teatro.
Sicuramente, ricorda sempre che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna,
sì,
ecco,
certo.
Perché la loro mamma, Mavi, sì. Noi la chiamiamo Mavi perché il nome è lungo, Maria Vittoria Buccianti.
Che non ha mai recitato da loro.
Lo scopriamo, però...
Di tutto un po'.
Ancora buongiorno, benvenuti questa mattina di Tutto un Po', abbiamo Emanuele e Gabriele Biscontini per parlare di loro naturalmente, per parlare anche del loro papà, perché è stato un ricordo a 10 anni dalla scomparsa, avrebbe compiuto in questo mese di maggio 81 anni, purtroppo se n'è andato prematuramente, rimane il suo ricordo e questo ricordo lo stiamo facendo stamattina, anche se magari andiamo anche oltre, perché parliamo poi anche dell'attività di Emanuele veterinario e di Gabriele che è nel settore turistico, tra l'altro, poi sentiremo anche le sue esperienze lavorative, perché come Emanuele diceva prima, in giro per l'Italia, non solo per l'Umbria, è molto conosciuto anche all'estero per la sua attività ricettiva. Allora, dicevo, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Mavi Buccianti, Biscontini, personaggio schivo, rimane sempre dietro, l'ho vista quella sera, si è emozionata, però è rimasta anche abbastanza lucida nelle sue emozioni, non ha voluto assolutamente dire niente, però traspariva il fatto che la serata gli è piaciuta molto, il ricordo del marito.
Sì, no? Però lei era nei 15 giorni antecedenti lo spettacolo, era già stressata dallo spettacolo, cioè veramente lei si stressa, lei si resta nel suo, vive questa mancanza in maniera forte.
Beh, è sicuramente venuto a mancare anche nel momento quando uno può star bene, dicevi, è andato in pensione, se la possono godere, purtroppo la malattia se l'ha portato via in poco tempo. E quindi è il fatto che non l'ha ancora superato,
no,
il distacco?
No, lei. Vabbè, adesso magari.
No,
sì, no, beh, sono cose, diciamo,
cose personali.
Sì, personali, però insomma, io vivendo sotto vedo che insomma comunque sia. Quotidianamente, ma certo. Babbo manca a mamma.
Beh,
questa è una cosa che chiaramente rafforza ancora quello che c'è stato,
sì,
fra di loro.
Con la tua professione tu sei rimasto proprio vicino, attaccato alla mamma, anche per senso, diciamo, familiare. Gabriele l'ha portato un po' lontano, anche se ultimamente mi sembra che sia riavvicinato con il lavoro, mi sembra che sia a Perugia, sì, in questi ultimi giorni. Ecco. E quindi il fatto che si sta riunendo anche la famiglia forse potrebbe aiutare la mamma, no, a stare più tranquillo. Io l'ho vista una gran bella figura, per quelle volte che ci siamo visti anche, diciamo, nei tempi passati, credo che sia stato il sostegno della famiglia Biscontini, perché il papà c'era poco e lei, che vi ha cresciuto, vi ha dato i consigli, ha fatto da tutto, da mamma, papà, nonno, insomma, no?
sì, lei per scelta, diciamo, credo di entrambi, è rimasta a casa dopo un breve periodo in cui ha fatto l'assistente sociale appena siamo nati noi, ma poi hanno scelto, ecco, di mantenere questa figura materna al nostro fianco per crescerci e assisterci. Quindi lei lo ha fatto, no, col suo massimo impegno, e la stessa cosa ha fatto con mio padre, no? Perché era un po' la spalla sulla quale mio padre si appoggiava. Come dici tu, è sempre stata un po' dietro le quinte, però è sempre stata presente sia per noi che soprattutto per lui. Testimonia il fatto che un paio di poesie che sono state lette l'altra sera riguardassero proprio lei e fossero dedicate a lei, ma ce ne sono anche altre che mio padre ha voluto dedicargli, quindi sicuramente per lui è stata una figura centrale. E poi dicevo che è stata anche protagonista sulla scena con nostra grande sorpresa quando ha interpretato uno dei ruoli nella processione del Venerdì Santo, e insomma con grande stupore nostro si è ben comportato, ecco.
Io ho apprezzato di vostro padre il fatto che siano rimaste nel paese dove sono nati, anche se Mavi è di Nocera, mi sembra, però hanno preferito rimanere nel paese e rimanere qui, quindi creare una famiglia, gli affetti, piuttosto che magari andare e crescere, no, anche di livello, come fanno tanti altri, diciamo, professionisti di questo settore. Ve lo ha detto perché è rimasto a Guando?
Per il verde, per le colline, per la compagnia, per la filodrammatica, per gli amici,
certo,
per l'importanza che dava ai rapporti personali prima che professionali. Non è mai stato una rivista, sì, aveva le sue diciamo aspirazioni professionali, però non hanno pesato sulla scelta, che è stata quella sicuramente di rimanere a Gualdo. Anch'io ricordavo che lui aveva avuto la possibilità di rimanere a Bologna dopo la specializzazione, però ha voluto fortemente rientrare tra le sue verdi colline che ricordava sempre.
Posso ricordare una piccola cosa che mi riguarda, però dimostra l'umiltà anche di vostro padre, perché quando io ho fatto Affossato la prima volta, il primo recital, dopo l'hanno fatti altri nei comuni vicino, c'era Gubbio, Gualdo, il primo recital, ero naturalmente anche emozionato perché era la prima volta che andavo a fare un recital tutto mio in pubblico. Tu c'eri, Enrico, mi pare, Affossato,
sì,
no?
Sì.
E è venuto il vostro padre, ha assistito tutto lo spettacolo umilmente, mi ha fatto i complimenti, eccetera eccetera. Sono stato molto contento perché averlo lì e avere poi, diciamo, i suoi complimenti è stato per me una bella serata, insomma, con la sua presenza.
Lui aveva proprio la passione per qualsiasi forma di teatro, per cui era una persona che studiava, che leggeva, la selezione di quello che poi avrebbe portato in scena era molto attenta, molto accurata. Quindi
forse la cosa che gli è venuta meno bene, non dico male, meno bene, è quando è andato in TV a lavorare per diciamo, piccola parte per quanto per donne, come si chiama quella, quella cosa
Don Matteo.
Ma vabbè,
Don Matteo ha
un cameo,
insomma, lo hanno poco valorizzato, vabbè, Don Matteo.
Però è stato interessante perché la Filodrammatica ha partecipato con i componenti, con il io voglio un attimo prima di
aspetta perché poi c'è da dire anche questo, no? Perché la simpatia, diciamo, di Babbo, no? Dice non è stato valorizzato. Faccio i complimenti a Marco Panfili che ha recitato in maniera bellissima L'uomo dal fiore in bocca, ma c'è questo piccolo aneddoto di quando venne un grande Michele Placido che fece L'uomo dal fiore in bocca, e lui in famiglia ci disse, beh, lui l'aveva già fatta a Gualdo, no? Dice, beh, quindi sì, questo lo stimo Michele Placido, perché ci vuole coraggio a fare L'uomo dal fiore in bocca dopo che l'ho fatto io. Quindi
volevo prima di andare verso la conclusione e sentire proprio le loro esperienze lavorative, che abbiamo
chiediamogli se hanno tutti e due, uno per uno, un aneddoto curioso da raccontare della loro professione. Cominciamo con Emiliano, no? Emiliano?
Emanuele.
Emanuele. Io, ragazzi, con nomi non ci sono mai.
L'età che avanza.
Sì. Vabbè, facciamo partire lui.
Gabriele,
ci sono tanti.
Un aneddoto curioso del tuo lavoro, ecco, tra tante persone, quindi magari è stato qualche attimo, qualche momento di hilarità, diciamo così, ecco. Sì. Magari contenuta.
Sì, ma non dico dove, non dico quando. No, però certo. Quando, diciamo, che gli ospiti portano con loro gli effetti più cari, e a volte abbiamo trovato, diciamo, degli strumenti di piacere dimenticati nei vari cassetti delle camere d'albergo, quindi lì è stato un paio di volte.
Ma potete riconsegnarli voi, come fate?
Ma noi non domandiamo, loro probabilmente non richiamano, e quindi poi vengono gettati però sì, sono momenti, insomma, di hilarità e di curiosità.
È capitato anche a te qualche animale che aveva qualche strumento strano?
Posso farti una domanda precisa? Donne sole anche vengono con...
In albergo?
No, con questi oggetti sono anche di donne sole o di coppie?
Ma adesso non ricordo nello specifico, probabilmente è di coppie, cioè serve un po' per completare l'esperienza passionale.
Bene. No, io a parte il fatto che ho il telefono, le foto del telefono pieno di cacca, nel senso che poi i clienti ti mandano le feci del cane per vedere se vanno bene o meno, no? Quindi questo è uno. E poi vabbè, con i messaggi che ti inviano, ecco, l'ultima volta stamattina uno mi ha chiesto se l'ultima volta che avevo visto il cane gliel'avevo sterminato.
Come sterminato?
Sterminato, nel senso che sverminato, avevo fatto il trattamento antielmintico, cioè dice, ma me l'ha invece che sverminato, l'ha sterminato.
Stiamo andando verso la conclusione, però questa è la famiglia Biscontini, i fratelli dei Carlo, Danilo e Rosanna, erano anche loro gli artisti, musicisti, no? Quindi una famiglia, anche nonno mi sembra che
è stato il fondatore
della Filodrammatica, quindi questi geni che sono progrediti, ecco, loro.
Beh,
due
Carlo Biscontini abbiamo avuto anche, cioè Danilo Biscontini abbiamo avuto anche la radio,
come no,
insieme al dottore Pagliacci venne a fare dei programmi,
bravissimo. Allora, vogliamo concludere proprio con loro esperienza lavorativa. Comincerei da Gabriele, perché appunto è andato in giro da giovanissimo, da 22 anni ha lasciato la sua città per inseguire questo sogno, perché era il tuo sogno quello di, no, nel mondo turistico e ricettivo. Dacci un po' delle tappe e anche dei luoghi dove hai lavorato.
Sì, sì, è stato un sogno da sempre, non mi ricordo un momento in cui faccio questo, è sempre stata un po' nella mia idea quelle di viaggiare, di conoscere nuovi posti, confrontarmi con diverse esperienze, e ho iniziato come gran parte dei miei colleghi sulla Riviera Romagnola, mi ricordo il primo albergo a Cervia, e dopodiché lì a Cervia era pieno di tedeschi, per cui io non parlavo tedesco, dico ma devo imparare il tedesco, e quindi sono andato a Monaco di Baviera. Da Monaco di Baviera mi hanno chiamato a Milano, una grande compagnia là, che oggi purtroppo non esiste più, la Jolly Hotel, che era la prima compagnia alberghiera italiana, e a Milano parlavano tutti inglese, il mio inglese non era perfetto, allora dico devo perfezionare il mio inglese, vado a Londra. Sono stato a Londra E poi da lì è cominciata un po' i ruoli di responsabilità, Verona, Caserta, fino a poi avere la fortuna e l'onore di lavorare qui alle Terre del Verde. Che per un gualdese lavorare nel proprio comune, nell'ambito alberghiero, quindi turistico e accoglienza, non è così scontato. E per me è stata proprio una presa di coscienza di quello che era il mio ruolo da direttore d'albergo. Poi è finita come è finita, perché purtroppo le varie vicissitudini.
Sì. Non è colpa tua, purtroppo no. La società.
Io poi lì sono stato solo un anno. E tra l'altro, quando mio padre mi vide tornare nel 2003 a Gualdo Tadino, era colmo di gioia, no? Perché diceva: ah, finalmente è tornato così. E era anche quello che avrebbe fatto lui, e come ha fatto, no? Tornare a Gualdo. Quando però, dopo un anno, ho deciso di andare via, lui non comprendeva questa mia scelta. Dice: ma come, adesso che hai raggiunto l'obiettivo, il traguardo di tornare a Gualdo? Quindi c'era proprio questa differenza di visione tra me e lui. Quindi io da lì poi sono andato, non mi ricordo dove, forse a Verona, e poi sono tornato in Umbria per amore. Ho incontrato mia moglie, Borgo Brufa, 10 anni direttore, adesso dal 2017 sono imprenditore, perché ho una società di gestione e consulenza alberghiera.
Senti, ma a Perugia. Se dovessi dirci la tua esperienza migliore, dove è stata?
Ma sicuramente l'esperienza di Borgo Brufa, Torgiano, albergo 5 stelle, la spa più grande dell'Umbria e una delle prime del centro Italia, con una persona come il titolare Andrea Sfascia, che è stato un po' per me la guida nell'imprenditoria, e da lì ho avuto, diciamo, la voglia di provare a fare io quello che lui aveva fatto.
Adesso è imprenditore, adesso sì. Gabriele Biscottini. Sì. Invece il dottore veterinario Emanuele, lui ha deciso di rimanere a Gualdo, vita più tranquilla.
Sì, allora io poi mi sono lavorato nel 2002, quel 2002 è stato un anno un po', diciamo, pieno di cose, perché poi lo stesso anno mi sono sposato e l'anno dopo è nato mio figlio, poi vabbè il matrimonio diciamo è terminato, però insomma la bellezza di avere anche un figlio piccolo mi ha portato a non muovermi granché. Qui ho fatto un anno di esperienza sul lago di Garda, su una clinica, la clinica Sant'Antonio del dottor Smadelli, che mi ha dato tutto per poter imparare. Poi grazie all'aiuto chiaramente dei miei genitori sono riuscito ad aprire un piccolo ambulatorio che poi si è ingrandito, quindi adesso faccio questo lavoro con estrema passione. Nutro sempre un pochino di invidia buona per l'esperienza di Gabriele, perché con il mio lavoro purtroppo io non posso, cioè non è che puoi andare tanto in giro, ok? Quindi quelle belle esperienze all'estero lunghe, no, io me le devo ritagliare in 7 giorni di vacanza.
Ti posso chiedere se ti portano in studio anche animali particolari, animali esotici, che ne so, qualcosa?
Sì, qualcosina, sì, abbiamo operato un criceto, una cavia, conigli, mi fermo lì, poi sono colleghi molto più preparati che fanno proprio animali esotici, serpenti.
Ecco, adesso che sai che Gabriele è tornato in Umbria, sta a Perugia, vi vedete più spesso? Oppure la vita vostra è sempre...
Forse ci vedevamo più prima. Ecco. No, purtroppo poi la vicinanza non è il primo motivo di un contatto. Poi crescendosi, no, si hanno amicizie differenti, certo. E quindi in realtà sì, quando vengo a trovare mia mamma sono più io che vengo che loro che vengono a trovare me,
quello è sicuramente.
Vabbè, c'è comunque sempre un'affezione costante per tutta la famiglia, no?
No, indubbiamente, certo.
Sì, noi abbiamo fatto una bellissima esperienza, stiamo facendo, non so se riusciremo a finirla, da fratelli, sì. Che stiamo facendo il Cammino di Santiago, no? Però mo è 10 anni che lo stiamo facendo, quindi diventa una favola. L'abbiamo fatto metà, vediamo se riusciamo a finirlo, però quei 10 giorni stiamo insieme.
Bene.
Litighiamo di più, insomma.
Bene. Noi vi ringraziamo, abbiamo terminato il tempo, abbiamo avuto stamattina il dottor Emanuele Viscontini, il dottor Gabriele Viscontini, figli del grande indimenticato Carlo, figli anche di Mavi Viscontini, Mavi Buccianti in Viscontini. Li ringraziamo per la loro presenza, perché non è facile averli per i loro tanti impegni, però stamattina con una pressione forte l'abbiamo
stamattina stanno, il veterinario sta con altri due animali.
Vogliamo ricordare che il loro papà ha preso anche alla memoria il premio Beato Angelo, che fra l'altro Carletto aveva istituito, e premio che ha ritirato lui prima, con premio che è stato dato alla Filodrammatica.
Beh, sono stato contento che è stato intanto dato a Carlo Viscontini il premio Beato Angelo, perché se lo meritava, insomma.
Lui prese da vivo il premio Matteo D'Agualdo, no? Che lo diede alla Filodrammatica.
Esattamente.
E il premio Beato Angelo è stato dato postumo, cioè l'anno dopo,
sì. Purtroppo sì, purtroppo
sì. È successo questo, era, mi sembra un anno dopo, l'anno dopo. Che era. Noi l'abbiamo ricordato alla nostra maniera, speriamo di ricordarlo ancora, di farlo più spesso questo ricordo per l'insegnamento ai giovani, perché ne ho visti tanti in teatro ai Salesiani, vuol dire che questo esempio continua. Il teatro pieno ha testimoniato dopo 10 anni che se n'è andato.
Beh, vuol dire che ancora testimonianza anche della l'affetto della gente di Gualdo per Carlo Viscontini.
Esatto, ovviamente. Che questo gigante non assolutamente non è stato mai dimenticato, rimane sempre nei cuori di tutti.
Grazie.
Io volevo solo ringraziare la generosità di tutte le persone che hanno partecipato, perché poi ieri ho saputo che siamo arrivati a raggiungere una cifra di 1500 euro.
Bene.
Quindi, insomma, grazie a chi c'era, a chi ha donato, e che per una buona causa.
Dove andrà questa cifra?
Alla Lega Italiana Lotta ai Tumori. E quindi, ecco, abbiamo fatto anche del bene.
Certo,
grazie ancora.
Anche questa. Grazie a tutti dell'ascolto. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie.